Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si inchinò, vide i peli posati là, ma non entrò. Giunto intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posti là e il sudario che era posto sul capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura che egli cioè doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Abbiamo preferito scegliere uno spazio un po' più ampio, sotto la grande volta del cielo, per risperare assieme a tutto il mondo della natura. Perché l'avvenimento della Pasqua è un avvenimento che stabilisce il destino di tutta la creazione. Primariamente la Pasqua determina la coscienza profonda del cristiano. La coscienza di un uomo è data dal sentire di sé, dal significato di sé nel presente, un presente che viene investito continuamente dal futuro. E la domanda del futuro è all'interno di ogni intelligenza, di ogni ragionevolezza. L'esperienza che noi abbiamo immediatamente è limitata. È limitata perché comprende un segmento. Ci sono tante cose che studiamo e capiamo, ma capiamo anche che ce ne sono tante altre che non riusciamo a capire. Facciamo alcune cose e siamo capaci di farle anche bene, ma ci sono tante altre che non siamo capaci. È proprio la coscienza e l'esperienza che ci indica come la conoscenza diretta possa colpire soltanto una parte della realtà. Altre cose noi le impariamo per esperienza testimoniata da una persona. Noi cristiani siamo coloro che credono alla testimonianza di Gesù Cristo. Ogni uomo ha bisogno di credere in qualcosa di più rispetto a ciò che conosce direttamente. Noi cristiani siamo coloro che credono in Gesù Cristo e non credono ad altro. Le altre persone credono praticamente a tutto fuorché a Gesù Cristo. In un certo senso noi siamo molto critici, molto riflessivi. Inoltre delle idee troppo aperte, generali, che non hanno a che fare immediatamente con la vita, noi non le seguiamo. Anche perché la verità cristiana e il destino cristiano non è un'idea, ma è una concretissima persona. In un certo senso potremmo dire che noi cristiani, di tutti i credenti, siamo quelli più materialisti, perché la base del nostro mistero non è dato semplicemente da ciò che non conosciamo, ma è data nella sua piattaforma originale da ciò che conosciamo. Ed è ciò che conosciamo che ci apre alla fiducia in Cristo verso realtà che ancora non conosciamo, di cui non abbiamo esperienza. Ad ogni modo, fa parte dell'essenza della coscienza cristiana il fatto dell'orizzonte del destino aperto agli uomini dalla risurrezione di Cristo. Nel Vangelo abbiamo le prime reazioni nei confronti del fatto nuovo di Cristo. La prima reazione di Maria di Magdala è quella di rimanere impressionata che al sepolcro scavato nella roccia, in senso orizzontale, era stata tolta la pietra. Essa corre subito e l'idea che ha è: qualcuno ha fatto quel lavoro lì e ha portato via Gesù Cristo. Essa va dai testimoni fondamentali, dalle autorità del primo gruppo cristiano, Pietro e Giovanni. Pietro corre subito assieme a Giovanni e in questa fretta c'è il desiderio di sapere che cosa è accaduto. E avendo Giovanni un'età minore, essendo ancora nella gioventù, precede l'anziano Pietro, però ha rispetto dell'anziano Pietro, e arriva alla tomba, dà un'occhiata, ma non entra. Pietro entra e vede che tutto è in ordine. Quello che noi conosciamo come Sindone è piegato per benigne lì da parte, e quella specie di asciugamano che era stato messo sul volto di Cristo è messo lì da parte, è ancora come in una maschera l'impronta del viso di Gesù Cristo. Pietro rimane perplesso, non sa cosa dire. Invece Giovanni si ricorda che Gesù, almeno in tre circostanze, aveva detto: andremo a Gerusalemme, io verrò messo a morte, ma il terzo giorno risorgerò. Ecco che allora Giovanni collega il fatto della tomba vuota, che nella tomba dopo tre giorni non c'è il corpo in dissoluzione di Cristo, ma vede che Cristo è altrove, altrove. E gli coniuga subito: e la promessa di Cristo, risorgerò, con ciò che vede, ciò che vede. Quindi ciò che vede, unito assieme alla parola di Cristo, fa sprigionare la memoria, e così facendo memoria egli ha l'intelligenza di ciò che è davanti agli occhi. Giovanni quindi dà credito alla parola di Cristo. Dando credito alla parola di Cristo ha l'intelligenza di ciò che sta davanti ai suoi occhi. Come primo approccio abbiamo come l'impressione che sia Maria di Magdala, sia Pietro, sia Giovanni siano quasi titubanti nel raccontarlo anche a noi, perché essi vibrano ancora della difficoltà di accogliere il significato di ciò che hanno davanti agli occhi. E quindi loro sanno benissimo che noi non accettiamo l'annuncio così semplicemente, come dire adesso il sole, perché si tratta di una realtà che sposta completamente la coscienza di noi stessi e il senso del destino della nostra vita. Ed è per questo che dopo la prima impressione sono passati fino a Pentecoste 50 giorni in cui Gesù è vissuto familiarmente con loro nei diversi luoghi. E quello che abbiamo letto come prima lettura è la coscienza di sé in base all'esperienza della convivenza con Cristo. Pietro quindi viene a testimoniarci, a raccontarci come è avvenuta la maturazione in lui della fede nella risurrezione. La differenza fondamentale sta in questo. Nella nostra vita normale, in questo tempo, in questo momento, noi siamo qui e non siamo altrove. D'altra parte, per conoscere e avere esperienza del momento, bisogna in un certo momento essere in un luogo. Il tempo e lo spazio sono necessari per la nostra conoscenza, per la nostra vita. Nello stesso tempo, però, il tempo e lo spazio sono come una gabbia all'interno della quale noi siamo chiusi. Per cui non possiamo essere nello stesso tempo in un luogo e in un altro luogo. In Gesù Cristo, invece, con la resurrezione, Egli è realmente presente in un luogo. Per cui può dire tranquillamente Pietro: noi siamo quelli che abbiamo mangiato e bevuto con lui, abbiamo avuto con lui una vita familiare anche dopo la resurrezione. Però Gesù poteva essere in un luogo e nello stesso tempo in un altro luogo. Noi sappiamo che nell'Eucaristia c'è Cristo risorto. In questo momento nel mondo sono moltissimi che assistono come noi alla Messa. Però Cristo, proprio per il fatto che è risorto, e quindi il destino della nostra vita è di vivere secondo le dimensioni di Gesù Cristo, noi viviamo Cristo risorto, presente qui in mezzo a noi, in qualsiasi luogo in cui Cristo abbia detto: fate questo in memoria di me. Che cosa dobbiamo chiedere? Dobbiamo chiedere che la maturazione è la coscienza di sé che hanno avuto i primi cristiani. Questa maturazione e coscienza l'abbiamo anche noi di noi stessi, sul nostro destino e come sguardo sul destino della vita delle persone con le quali noi viviamo, in modo tale che il nostro orizzonte quotidiano sia investito da un di più, da una grandezza più grande, che è quella a cui aspira il nostro cuore, ed è la vita definitiva senza limiti. La preghiera quindi che noi chiediamo, e anche l'augurio della buona Pasqua fondamentalmente, è che si dilati la coscienza di noi stessi, in modo tale che pur vivendo nel tempo, nello spazio, nella condizione umana o nella carne, come dice San Paolo, noi già pregustiamo e viviamo dell'orizzonte definitivo della nostra esistenza assieme a Gesù Cristo. La risurrezione di Gesù Cristo è il nostro destino, è la nostra destinazione, è il compimento della nostra esistenza. Questo sguardo noi solitamente non siamo in grado di tenerlo, però possiamo chiedere allo Spirito di Gesù Cristo che, come sceso in mezzo agli Apostoli, scenda anche in mezzo a noi, nella nostra mente, così che l'orizzonte adeguato della nostra esistenza ci accompagni nella vita quotidiana, e così che abbiamo uno sguardo veritiero su noi stessi e nel nostro agire operiamo costruendo la verità della nostra umanità e della nostra persona.